Alleluia, carissimi fratelli e sorelle, siamo alla sesta lezione di questo corso di teologia dogmatica fondamentale o apologetica e abbiamo visto appunto nelle lezioni precedenti l'importanza della religione che aiuta l'uomo a raggiungere il suo fine. E abbiamo visto appunto che nella religione cristiana abbiamo appunto quelle segni positivi e oggettivi che danno come l'unica e vera religione. E quindi abbiamo visto appunto come nella rivelazione della Sacra Scrittura, in modo particolare poi nella rivelazione di Cristo, appunto quei segni positivi e oggettivi dell'autenticità e veridicità di questa religione alla quale appunto noi dobbiamo abbracciare. Quei segni, ricordo appunto, sono in modo particolare ecco, i miracoli, le profezie. E Gesù poi ha confermato ecco, la sua divinità appunto attraverso i miracoli, ma soprattutto il miracolo più grande è quella della sua risurrezione da morte. E quindi dopo i segni positivi e oggettivi che abbiamo portato a prova della rivelazione cristiana, è logico dare uno sguardo alla sublimità di questa dottrina. Infatti, ecco, proprio nella dottrina cristiana vediamo appunto una bellezza armoniosa e anche essa ci dà appunto una conferma della sua divina origine. Ecco, quindi non potrebbe essere rivelazione di Dio una dottrina che contenesse errori o imperfezioni. Ecco, nelle false religioni, che pur si dicono rivelate, incontriamo invece accanto ad altri insegnamenti dei punti oscuri e delle norme che a volte raggiungono il segno evidente dell'errore e del male. Quindi basta appunto studiare un po' le varie religioni, abbiamo accennato appunto qualche lezione precedente. Però appunto nella rivelazione cristiana non c'è appunto errore e male. Anzi, tutta la dottrina ha in sé una sublime bellezza. Ecco, vedere e contemplare appunto il mistero di Dio, ecco, Dio uno, spirituale, eterno, onnipotente, santissimo, provvidente, infinito. Dio è uno, ma anche in tre persone, come lui stesso si è rivelato attraverso Gesù, quindi Dio è uno e trino nelle persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E Dio ha creato tutto dal nulla, ha creato poi l'uomo a sua immagine e somiglianza, innalzandola alla partecipazione della sua natura per mezzo della grazia e arricchendolo di altri doni. Poi sappiamo appunto che l'uomo è caduto con il peccato originale, ha trovato la misericordia di Dio, che manda Gesù il Redentore, annunziato dai profeti, e Gesù, appunto la seconda persona della Santissima Trinità, che si fa uomo, si incarna, quindi si fa uomo e muore per noi. Ridona la grazia all'uomo e lo arricchisce appunto per mezzo dei sacramenti, nella partecipazione della vita della Chiesa, che è appunto il corpo mistico di Cristo. E quindi poi ecco, l'uomo nella sua vita morale, nel suo agire, si perfeziona per mezzo della grazia e può raggiungere così il suo fine, che è appunto il paradiso, cioè il godimento eterno di Dio. E per raggiungere questo traguardo, ecco, il Signore ha dato i comandamenti e poi anche i consigli che lo guidano alle vette più sublimi della unione con Dio. Ecco, poi abbiamo appunto tutta l'armonia per quanto riguarda la persona, la famiglia, la società, è tutto edificato appunto dalla legge suprema dell'amore di Dio e dei fratelli. La dottrina cristiana risponde alle esigenze e alle aspirazioni dell'uomo, quindi presenta all'intelletto le verità più sublimi e alla volontà un bene infinito. Quindi il Dio che poi appaga in pieno nelle aspirazioni dell'uomo, che ha bisogno ecco, di un bene infinito, quindi non si appaga dei beni della terra. Ecco, anche Sant'Agostino dice appunto che il cuore dell'uomo è inquieto appunto quando si attacca alle cose terrene, è sempre inquieto. Però trova la sua pace, la sua felicità solamente in Dio. Quindi, quando indirizza il suo cuore liberamente, con l'aiuto della grazia di Dio, verso Dio, appunto, trova la sua felicità, trova il suo appagamento. Quindi, è questa dottrina, e quindi è meravigliosa, per questo noi vogliamo ringraziare il Signore per avercela rivelata, questa dottrina, e soprattutto vogliamo ringraziare il Signore perché seguiamo appunto Gesù, che appunto è la persona attraverso la quale abbiamo ricevuto questa dottrina. Quindi, seguendo questa dottrina, e vedendola così meravigliosa, bella, anche nonostante particolari rinunce, però vediamo appunto che questa dottrina si estende, si espande rapidamente in tutto il mondo, e si espande anche a costo della vita, anche a costo del sangue, quindi anche la testimonianza questa dell'espansione della dottrina anche a costo del sacrificio della propria vita testimonia appunto la veridicità della dottrina cristiana, della rivelazione cristiana. Il cristianesimo si è diffuso già dall'inizio, fin dal principio, ci sono conversioni di massa che hanno veramente dello strabiliante. Pensate al giorno della Pentecoste, dopo il discorso di San Pietro, sono prima circa 3.000 e poi 5.000 uomini che si fanno battezzare, che entrano così nella Chiesa. E poi con il passare delle settimane sono una moltitudine. Pensate che poi per gli ebrei passare al cristianesimo non era così facile, no? Perché avevano appunto l'opposizione del Sinedrio, che già aveva condannato a morte Gesù. E farsi cristiani per la maggioranza significava dover abbandonare la propria casa e fuggire in altre regioni. Così anche per la conquista dei pagani le difficoltà erano immense. Ecco, mentre Ecco, per le false religioni, ecco, si diffondevano perché davano anche freno alle passioni umane e alla comodità della vita. Il cristianesimo non presentava quaggiù una dottrina facile a credersi con tutti i suoi misteri e anche onerosa a praticarsi, perché appunto si richiede la purezza fino ai pensieri, amore ai nemici, la dedizione fino al martirio. E quindi questo conferma, appunto anche diciamo, per la limitatezza anche dei mezzi. Pensiamo anche ai predicatori, gli apostoli erano rozzi pescatori iniziare la predicazione, non avevano spada, non ricchezze, senza una preparazione scientifica e umana, senza l'appoggio di potenti, andavano contro le prevenzioni, stare in un mondo dotto, potente, morale, quindi sia contro il fanatismo dei giudei e dei pagani. Eppure il cristianesimo inizia una sua marcia trionfale, quindi a Gerusalemme, e poi passerà ai gentili, ai pagani, penetrando in tutte le classi sociali. Ecco, dagli schiavi e dai poveri fino ai sapienti, fino all'imperatore. E poi non solo, gli apostoli si diffondono in tutto il mondo allora conosciuto. Anche i cristiani, quando soprattutto furono perseguitati in Palestina, ecco, si diffusero in tante altre regioni, in tante altre nazioni. Ecco, pensiamo ai successi straordinari, dell'annuncio del Vangelo, ad Antiochia, dove appunto i seguaci di Gesù per la prima volta si ornarono del nome di cristiani. Poi dalla Palestina e l'Asia Minore gli apostoli passarono all'Italia, all'Egitto, alla Grecia, alla Spagna, alla Gallia, dovunque possono penetrare. Infatti Gesù ha comandato agli apostoli, alla Chiesa, di predicare il Vangelo a tutte le creature. Quindi ecco c'è questa propagazione meravigliosa del cristianesimo, e quindi come un bel segno appunto della veridicità di questa religione, della dottrina cristiana. Della diffusione della religione cristiana è attestata anche negli scritti. Pensate, già San Paolo nel 57 scrive ai Romani: rendo grazie a Dio perché la vostra fede è già annunziata in tutto il mondo. E poi gli stessi storici pagani riconoscono la meravigliosa propagazione del cristianesimo. Ecco, per esempio, Plinio il Giovane, ecco, Tertulliano, Tertulliano diceva: ieri abbiamo riempito le vostre città, le isole, i castelli, i municipi, gli stessi accampamenti, le tribù, le curie, il palatino, il senato, il foro, solo vi lasciamo i templi. E sappiamo anche appunto delle grandi persecuzioni, ecco, durante l'evangelizzazione, e anche dopo le persecuzioni ci sono anche tanti evangelizzatori che diffondono il Vangelo in molte nazioni. Pensiamo a San Martino, del IV secolo, che evangelizza la Gallia, ecco, San Gregorio, l'Armenia, San Patrizio d'Irlanda, San Severino, l'Austria meridionale, San Remigio, la Francia. Poi pensiamo anche come San Gregorio Magno mandò 30 monaci benedettini in Inghilterra, quindi per evangelizzare gli anglosassoni, questo nel VII secolo. Poi abbiamo San Bonifacio in Germania, ecco la Danimarca, la Svezia, ecco la Russia, la Polonia, ecco questo nel X secolo, la Norvegia, la Groenlandia, la Svezia, quindi ecco queste nazioni dell'Europa. E poi abbiamo anche con la fondazione dei grandi ordini francescani e domenicano, le missioni prenderanno anche un nuovo impulso. Ovviamente con San Francesco si predica anche in modo particolare verso i saraceni, verso i musulmani, predicava in Egitto, in Siria, abbiamo anche i primi martiri francescani nel Marocco nel 1220. Abbiamo anche San Giacinto Domenicano che evangelizza la Prussia, la Finlandia. Poi abbiamo Raimondo Lullo, che è francescano, che evangelizza in Nord Africa. E Giovanni da Montecorvino, francescano, arriva fino alla Cina, fino a Pechino, e diventa il primo grande missionario cristiano, è il primo vescovo, ecco, di Pechino, diventa il primo vescovo di Pechino, questo nel XIV secolo. Poi con la scoperta delle nuove terre, ecco in America, abbiamo appunto Cristoforo Colombo che come primo atto pianta la croce, e poi ci sono appunto gli spagnoli e i portoghesi che evangelizzano ecco, l'America centrale e meridionale. Poi abbiamo anche la concezione dell'Asia attraverso i gesuiti, anche i francescani e domenicani, poi in modo particolare i gesuiti con San Francesco del Saverio che evangelizza l'India, le Molucche, il Giappone, stava anche per entrare in Cina, poi morì proprio all'ingresso della Cina. E poi c'è l'evangelizzazione anche dell'America settentrionale nel XVII secolo. Sempre nel XVII secolo c'è anche la fondazione della congregazione di propaganda fide con San Giovanni Leonardi che appunto con questa congregazione si organizzava le missioni nella forma moderna, quindi missionario non partiva più passando un paese a un altro, ma aveva assegnato una determinata zona più o meno vasta ed era seguito dal centro con ogni assistenza possibile. Poi abbiamo anche l'evangelizzazione dell'Africa, quindi nel 1800. E quindi ecco poi il cristianesimo si diffonde appunto in tutto il mondo. Attualmente i cristiani cattolici sono circa 1.300.000.000, 1.400.000.000, poi ci sono la parte quella protestante ortodossa. E si può arrivare ai 2,5 miliardi, però purtroppo ci sono ancora tanti non cristiani e purtroppo sono la maggioranza, più di 5 miliardi, quindi capite che nonostante la bellezza meravigliosa di questa dottrina, di questa vera dottrina, purtroppo tanti ancora sono immersi ancora nelle tenebre, quindi ci vuole proprio un risveglio da parte della Chiesa di portare appunto il Vangelo a tutte le creature, quindi adempiendo così al mandato di Cristo, quello di evangelizzare tutte le genti. Infine, ecco, dobbiamo anche considerare un'altra prova del cristianesimo come la vera religione. Questa prova è il martirio, quindi la testimonianza dei cristiani martiri, che danno un esempio, una testimonianza della veridicità di questa dottrina. E possiamo dire appunto che il martirio è un altro miracolo morale con il quale viene confermata la divinità del cristianesimo, proprio perché si testimonia fino al sangue, fino a dare la vita. Gesù, ecco, è stato il primo che ha dato, ecco, la vita per noi, quindi fino alla morte, e aveva predetto anche la persecuzione e la morte cui i seguaci sarebbero andati incontro. Ecco, abbiamo per esempio il protomastire cristiano Stefano, che appunto prima della conversione di Saulo fu lapidato a Gerusalemme. Quindi Stefano apre la schiera dei confessori di Cristo, che continua ininterrotta nei secoli, fino ad oggi ci sono tanti e tanti martiri. Poi abbiamo gli apostoli, i quali tutti subirono il martirio, compreso San Giovanni, che fu messo in una caldaia di olio bollente, da cui uscì miracolosamente illeso. E pensiamo alla grande persecuzione, quindi non solo da parte degli ebrei agli inizi, ma poi da parte dello stesso imperatore romano, degli imperatori romani, dell'impero romano. Ecco, gli imperatori romani che volevano soffocare nel sangue la religione di Gesù, mentre, come diceva Tertulliano, il sangue dei martiri era semenza di nuovi cristiani. E poi abbiamo, ecco, nel corso dei secoli, quindi i martiri che provocati dal giudaismo, dal paganesimo, dallo scisma, dall'eresia, dalla massoneria, dal comunismo, dal nazismo, ecco, da tanti altri generi di false dottrine, poteri o vizi. Quindi non c'è stata epoca che non abbia visto la Chiesa incorporata dalla testimonianza del sangue. Quindi il martirio è un miracolo, è una prova del cristianesimo, un miracolo morale con il quale viene confermata la divinità del cristianesimo. E poi di questo abbiamo anche degli elementi che manifestano appunto questa prova del cristianesimo, perché appunto ci sono anche uomini che hanno dato la vita per nobili ideali, non so, per l'amor di patria, per l'amore della verità, della libertà. Però questi non si possono mettere in confronto con la schiera interminabile di eroi cristiani, che sono numerosissimi in ogni tempo. Ecco, gli elementi che manifestano appunto l'intervento di Dio in questa testimonianza da parte dei martiri Ecco, noi possiamo appunto vederli, appunto, considerarli dalla qualità delle persone che subivano il martirio, che erano non solo persone, non so, giovani, coraggiose, robuste, ma anche persone timidi, deboli, pensiamo alle donne, ai bambini, o anche vecchi, oppure anche mamme di famiglia che preferivano subire tormento, anche vedere i propri figli che davano la vita per il Signore pur di non rinnegare la fede e quindi per testimoniare la vera fede. E poi abbiamo anche il fatto che potevano anche liberarsi facilmente e per avere salva la vita. Ecco, sarebbe bastata una parola di rinnegazione per essere lasciati liberi, insomma, un granello di incenso gettato ai falsi dei, oppure anche alle lusinghe, alle offerte di piaceri, di onori, di ricchezze. Invece vediamo, non so, giovani, giovanette che rinunziavano a tutto pur di conservare la purezza e la fede in Cristo. Non so, come Sant'Agnese, anche, non so, pensiamo a Santa Maria Goretti, no? Quindi, pur di non perde la propria virginità, preferì morire. Poi abbiamo anche l'assenza di ogni forma di gloria, non era la gloria che si cercava. E non aveva neanche un fanatismo. Infatti, conoscevano le pene che li aspettavano e pregavano umilmente, fiduciosi della forza che Dio avrebbe dato loro, che da soli non ce la facevano. Ecco, pensate per esempio a Santa Felicita che piange nel carcere per le doglie del figlio che deve nascere, e il custode le domanda: come farai dinanzi alle belve tu che piangi ora? E le rispose: ora sono io che soffro, ma là ci sarà un altro in me che soffrirà per me, perché io andrò a soffrire per lui, questo come testimone di autentici atti del martirio di Santa Perpetua e Felicita. Quindi ecco lo Spirito Santo che dà la forza, ecco, nel mente del martirio. Poi c'è anche questo immenso amore verso Dio per cui danno la vita, verso Gesù, cui testimonia la dottrina, verso i fratelli cui danno il sacrificio, e le serve, diciamo, a San Massimiliano Kolbe, che dà la vita per un papà di famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz. Pensiamo all'amore verso i persecutori che amano, per i quali pregano. Questo desta veramente stupore e ammirazione. E poi anche la viva fede, perché il corpo li chiamerebbe a risparmiarsi, a non soffrire, ma la visione della verità e anche poi la speranza del cielo fa loro superare i tormenti. Anche il pensiero, come era per San Francesco, il pensiero che Gesù era morto per noi, ecco, lo portava a desiderare il martirio, a morire per Cristo. Quindi tutti questi elementi ci fanno vedere il martire una luce tutta particolare, cioè il fenomeno di uomini coscienti e liberi che sono morti per la fede cristiana non è un fatto umano, ma suppone necessariamente l'intervento di una forza superiore. Quindi anche il martirio testimonia la veridicità di questa dottrina, una prova del cristianesimo.